Beh, l'avvento è stato fatto, no? Il Vangelo che ho letto, ve lo portate a casa, ve lo meditate, tra 40 giorni ci vediamo a celebrare il Natale. Quello che invece faremo noi, no, spero che non sia tempo perso, ma certamente per alcuni versi è molto più laterale, no? Noi cercheremo di aiutarci come sempre facendo un itinerario. Itinerario per noi vuol dire in genere anche fare un percorso, una specie di percorso tematico dentro una solidificazione di qualche aspetto della nostra fede. Prepararsi al Natale, evidentemente, quindi ogni itinerario di avvento ha sempre questo obiettivo. Prepararsi al Natale vuol dire per noi predisporci al grande mistero, alla contemplazione, alla celebrazione del mistero cristiano dell'incarnazione di nostro Signore, e quindi per alcuni versi vuol dire poi stare alla presenza del mistero, perché l'incarnazione è tutto, è la presenza di Dio alla nostra vita, no? Però appunto il Natale poi ci fa seguire i misteri della storia di Gesù, e il primo grande cammino dell'anno liturgico è proprio volta all'attesa della nascita di Gesù e poi i misteri della nascita e dell'infanzia di Gesù. E quindi vuol dire, quando si fa un itinerario di avvento e di Natale, vuol dire anche sempre fare i conti con i cambiamenti delle nostre maniere di celebrare il Natale e anche di viverlo con i nostri figli, con i nostri genitori, in famiglia, nella società, con gli amici. Vuol dire quindi accorgerci anche dei cambiamenti della cultura che ci circonda e che va a toccare anche i nostri modi di sentire, di celebrare, di vivere il Natale, no? Il fatto che esso non sia più, dal punto di vista religioso, no? Non sia più il centro della vita sociale e familiare. Il fatto che sempre più si discute che hanno tirato via i presepi dai supermercati, beh, sono sintomi interessanti, no? Cioè, non si vende più perché si preferisce l'albero di Natale, perché nel folklore si sceglie quello che è più allegro, più brillante, quello che piace di più, quello che al bambino piace di più, no? E quindi tra l'albero di Natale e il presepe non c'è più nessun criterio di scelta, perché è tutto folklore, no? Le pecorine, una pallina colorata, no? E quindi questo scivolare nel folklore dei nostri misteri cristiani e anche tutta una serie di domande, di dubbi che ci nascono, il fatto che il senso specifico cristiano venga relativizzato dalla presenza di altre religioni. In questi anni appunto il problema in classe: si può parlare di Gesù, si può fare il presepio, bisogna fare la preghiera ai musulmani, sono tutte cose che stanno entrando sistematicamente nelle scelte, nella coscienza, e questo ci fa prendere consapevolezza di situazioni nuove. Obbliga la coscienza cristiana a farsi delle domande, almeno chi vuol farsele, perché mi pare che per lo più preferiamo accatastare tutto lì, far casino nella coscienza, cioè una cosa dopo l'altra addosso, non c'è da scegliere, no? La postmodernità in fondo è questo, che tutto equivale a tutto, ognuno fa quel che gli pare, quindi avere confusione in coscienza non è un problema per questo tipo di uomo, non ha il problema della verità, se lo fa star bene. Se no si inquieta anche se ha dentro lo scaffale pieno di cose diverse, non è necessario decidere quelle robe lì, no? E appunto noi all'interno di queste situazioni vorremmo, come avete già intuito dai fogli che magari avete guardato un po', vorremmo fare un percorso sulle religioni, più che sulle religioni, perché non c'è spazio per fare un discorso così e forse non è neanche il luogo, su alcuni aspetti del nostro incontro con le religioni, quindi del dialogo tra le religioni come un aspetto della fede, capite? Non come un discorso curioso sulle religioni, ma il problema di come stare con fede di fronte a questa esperienza nuova che stiamo facendo. Quindi vorrei e vorremmo in qualche maniera educarci un po' di più a riflettere sulla presenza tra noi di diverse religioni e sulla necessaria virtù del dialogo che bisogna imparare, che ormai deve diventare una caratteristica del nostro modo non solo di stare nella società, nel mondo, ma anche di vivere la fede, appunto, no? Anche perché su sta roba qui ne parlavamo preparando un po' questo percorso, in questi anni anche qui da noi abbiamo parlato poco, non ritenevo appunto che fosse così urgente parlarne, anche se il Concilio, e noi sul Concilio abbiamo lavorato molto, ma il Concilio ha dei testi molto aperti, molto interessanti, addirittura dedica a questo tema un documento importante, Nostra Aetate, nel nostro tempo, incomincia così, che è l'analisi del rapporto tra la Chiesa con le religioni non cristiane, no? Solo che nonostante il Concilio ne avesse parlato, per noi è rimasto ai margini, a differenza di alcune nazioni europee, di alcune regioni d'Europa, dove per esempio la presenza forte del protestantesimo ha obbligato da tantissimi anni a fare i conti con la diversità religiosa, in questo senso intracristiana, no? Oppure in alcune terre d'Oriente che conoscono una presenza importante dell'ortodossia, o di mondi più lontani dove si sono sviluppate religioni diverse da quella cristiana. Invece noi latini e bergamaschi in particolare siamo rimasti cattolici romani in eterno, ben chiusi, non abbiamo avuto questi problemi qui di avere in mezzo a noi gente di altra religione, eravamo tutti uguali, tutti noi eravamo, no? E il nostro sforzo, per la verità, in questo ambiente cattolico omogeneo, in questi anni è stato speso molto in direzione di capire la secolarizzazione, di capire l'ateismo, di capire l'indifferenza religiosa, di capire questa nuova modalità soggettiva di creare la cultura e quindi questa religione critica anche nei confronti della fede cristiana. E adesso ci sembra arrivato il momento di esplicitare anche questo tema del pluralismo religioso, perché ormai è un fatto. Prima potevamo parlarne come di un problema interessante, beh, adesso è un fatto. È diventato un fatto con il fenomeno della globalizzazione, si chiama così, e delle immigrazioni. E la nostra coscienza sta modificandosi, no? Stiamo facendo un'esperienza storica, cioè coscienza storica vuol dire ciascuno di noi non ha solo la percezione di sé, del suo bambino, del suo papà, ha anche la percezione dell'orizzonte in cui vive, della storia in cui tutti noi viviamo. Questa esperienza storica che diventa per alcuni versi la grande sfida, il grande orizzonte all'inizio del terzo millennio per le coscienze di tutti, cioè che cosa? L'idea che siamo arrivati in un'era planetaria, cioè l'umanità ha raggiunto la sua età planetaria. E qual è la questione grossa? Bellissima, affascinante, però occorre un po' di pelo per andarci dentro, per non soccombere, per non fargli stupidi, per esempio, come si può fare? Cioè come fanno i bambini quando incontrano il diverso, fanno il muso, gli fanno lo scherzo, no? Cioè il problema è appunto che facciamo l'esperienza di un'impressionante diversità di culture, di storie, di culture, di religioni, che ci costringono a prendere sempre più coscienza di abitare una stessa casa, di appartenere a un'unica famiglia, è entusiasmante, no? Anche se impaurisce anche. Non pensavamo di essere in tanti, non pensavamo di essere così diversi e non pensavamo di essere così uniti. Cioè questa è la coscienza planetaria, è una grande chance, tra l'altro noi cristiani l'abbiamo sempre detto, no? Che sono tutti figli di Dio, che c'è un solo padre, siamo tutti fratelli, abbiamo continuato a dirlo, ma adesso che i fratelli arrivano con le basette in carne ed osso e cominciano a dire, ma come quello lì è mio fratello? No? Come facciamo a intenderci? Non capisco neanche la lingua, ha un altro Dio. Quindi l'ecumenismo, che per qualche anno così abbiamo detto un po' di preghiere per i protestanti ortodossi perché i cristiani si unissero. L'ecumenismo cristiano in realtà è diventato nel giro di pochi anni nella coscienza di ciascuno, capite il ragionamento che sto facendo? Questa roba qui sta avvenendo nella coscienza di ciascuno, non è un discorso di cui vi informo, è un discorso col quale riconosco ciò che sta avvenendo nella biblioteca personale, no? è diventato un ecumenismo planetario, in virtù del quale anche le diverse religioni sono costrette a prendere coscienza di ciò che le unisce e della loro necessaria reciproca collaborazione, conoscenza e collaborazione. Perché le religioni si scoprono, come troverete in quel testo lì del Concilio, che poi vi abbiamo riportato sul foglio se volete portarlo a casa, le religioni si scoprono comunque nella loro grande diversità come dei modi diversi di rispondere ad alcuni problemi comuni a tutti gli uomini, i grandi enigmi della vita, il senso della vita, dove va a finire, la coscienza del bene e il peccato, il perché del dolore, la via per raggiungere la felicità, la morte, il dopo morte, il giudizio, tutte queste cose qui, in qualche maniera tutte le religioni a loro modo cercano di rispondere, e soprattutto al senso di mistero, perché tutte le religioni riconoscono il mistero che circonda l'esistenza umana. E quindi c'è questa consapevolezza che attraversa anche le religioni dell'unità di destino. Cioè apparteniamo a un unico destino, no? L'umanità intera. E d'altra parte, proprio per questa coscienza planetaria nuova, siamo di fronte tutti a delle sfide comuni. E le sfide sappiamo quali sono. Soprattutto per l'affermarsi di un modello in una parte del mondo, un modello molto aggressivo nei confronti della storia, che è il modello scientifico-tecnico, che sta impazzendo e sta minacciando appunto il mondo. Allora l'uomo moderno dispone di un potere sempre più grande. E quanti di noi si stanno inquietando che i cinesi comprano tutti la macchina? Io, per esempio. Non perché non devono andare in macchina, ma perché se quelli vanno tutti in macchina voglio vedere cosa respiriamo tra poco. E perché devi andare solo te in macchina se io sono cinese? Non dovremmo discutere se va bene girare in macchina? Adesso lo dico banalmente, ovviamente, ma lo capite che noi siamo sempre più consapevoli, ma tutti ormai, cinesi, gli indiani, gli africani, io lo sappiamo tutti ormai, che abbiamo un potere così grande che può diventare una minaccia per il futuro della specie umana e per la salvaguardia del pianeta Terra. Vabbè che qualcuno è così intelligente sta già pensando che trasferiremo su altri pianeti, ma se permettete io e i miei figli preferirei farli stare sulla Terra, io. Poi se qualcuno di voi invece ama l'avventura di andare a abitare su Marte, lo faccia, però non mi imponga di portare i miei figli su Marte. E di fronte a questi problemi le religioni sono chiamate a mettersi a servizio dell'uomo. Al di là della loro particolare, non possono le religioni di fronte a ste robe, quindi ma io ho una verità particolare, ho capito, però fammi capire cosa spendi a favore di queste grandi sfide che riguardano tutti gli uomini. Lo sappiamo che non ci sarà pace civile né mondiale senza una pace tra le religioni. Nell'era planetaria la comunità delle nazioni reclama un'etica planetaria valida per tutti gli uomini, al di là delle diversità delle religioni, delle etiche particolari. E noi stiamo vedendo cosa succede con i musulmani qui. Noi abbiamo costruito in qualche maniera una dichiarazione dei diritti dell'uomo, e però non sappiamo più fondarli né rispettarli. Quindi c'è un Occidente democratico, per alcuni versi, e scientifico, e svuotato spiritualmente. E ci sono appunto delle tradizioni che invece hanno una ricca spiritualità ma non sanno fare i conti con i diritti, con la ragione, con la modernità. Ed è su questo sfondo che si stanno misurando l'Occidente scientifico-democratico e spiritualmente arido e per esempio un Islam religioso e teocratico avverso alla modernità occidentale, col rischio di aprire scenari di scontri, di incomprensioni formidabili, no? Questo è solo uno degli aspetti. Capite che di fronte a questi scenari noi rischiamo molto di trovarci impreparati. non basta più quell'atteggiamento furbino, ma proprio furbino nel senso negativo, no? Di aver assunto un relativismo. Dai, lui ha viaggiato, ha saputo due o tre cose, tutte le regioni sono uguali, a me non interessa, non conta. No, ognuno faccia il cavolo. No, ho capito che non basta più una roba così. Noi rischiamo con il nostro relativismo e la nostra indifferenza e con l'idea fragile di tolleranza, non basta la tolleranza, dice ognuno faccia quel che vuole, non basta. Con la nostra ignoranza delle altre religioni e della nostra, in primis. Perché tra noi, quelli che stanno gridando di più per l'identità, non conoscono la nostra religione. Noi rischiamo di rifugiarci nella chiusura, di coltivare la paura e la contrapposizione, quindi di incrementare e di accelerare la violenza. Allora il primo passettino, il primissimo passettino che vorremmo come comunità suggerire e cercare insieme di incoraggiare, di sostenere, è nascere a un atteggiamento un po' diverso. Dobbiamo cambiare un po' testa, i problemi cambiano, noi non possiamo rifugiarci nelle nostre paure e dire ma io non voglio saperne. Sei sul treno, hai capito? Devi chiederti dove va il treno, non puoi dire ma a me non interessa. E questo dialogo va fatto crescere non in quel relativismo sciocco, quella tolleranza vuota, ma va fatto crescere all'interno di un'esigenza della nostra fede, della nostra identità, certo. E questo esige una conversione. Non so, ho paura di allungare troppo questi discorsi, ma sarebbe istruttivo vedere per esempio cosa ha fatto lo stesso cattolicesimo, ha fatto questa conversione. Il cattolicesimo, quando è nato il cristianesimo? È nato come una religione universale esclusiva, cioè era per tutti e la ragione l'aveva lui. E di fatto ha avuto una capacità enorme. Quando è nato il cristianesimo ha ridotto il giudaismo a una religione regionale e tutte le religioni pagane a una superstizione. E in maniera geniale si è diffuso, si è, come si dice, inculturato in diverse culture. Però lo sappiamo che ha corso spessissimo la tentazione di diventare una cristianità, cioè una civiltà, una cultura dominante, una religione civile, di Stato, intollerante, persecutrice, certo siamo stati così. Dopo Costantino noi siamo stati religione di Stato e abbiamo perseguitato chi non era cristiano. E basterebbe guardare tutti i rapporti che abbiamo avuto con i giudei, li abbiamo perseguitati noi giudei. E coi musulmani, che al di là di alcuni episodi splendidi di collaborazione, sono stati episodi di conflitto, appunto. E quando in Europa è partito dai laici, virgolette, dall'illuminismo, è partito la rivendicazione alla tolleranza e alla libertà religiosa, associata ai diritti dell'uomo, noi per due secoli ci siamo opposti. E l'abbiamo condannato come eresia. Salvo poi a convertirci poco alla volta e faticosamente a questi ideali e arrivare addirittura, però due secoli dopo la Rivoluzione Francese, siamo arrivati al Concilio Vaticano II a dichiarare la libertà religiosa. Cioè ste robe qui bisogna pensarle un po', possiamo semplicemente dire io ho la verità. E questo ci può istruire sulla conversione che ciascuno di noi è chiamato a fare, attraverso la tolleranza, che certo è il primo passo. La tolleranza è il minimo indispensabile per permettere a dei diversi di stare insieme, no? Però non basta, attraverso la tolleranza arrivare all'interesse per l'altro, al rispetto per l'altro, al desiderio di comprenderlo, di imparare, di entrare in dialogo con l'altro, di potergli dire quello che io sono. Quello che sta succedendo in ciascuno di noi, i viaggi, le letture, i media, soprattutto l'immigrazione, no? ci sta mettendo di fronte a questo pluralismo culturale e religioso. E questo ci aiuta, ci costringe a renderci conto che il nostro cristianesimo è una religione tra le altre, è relativa, c'è un sano relativismo, è relativa ad altro, non è tutto, hai capito? Lo capirebbe anche il bambino di prima elementare cosa vuol dire relativo. Però da qui al relativismo il passo è facile, soprattutto per chi non vuole lavorare, per chi non vuol capire, per chi è prepotente. Cioè l'atteggiamento di dire ogni religione vale l'altra. Non ci si può più fidare di nessuna, meglio rinunciare all'impegno nella religione e nella ricerca della verità. E invece questa situazione dovrebbe provocarci a conoscere ed amare di più la nostra religione, per vincere l'ignoranza e la poca convinzione che noi abbiamo per la nostra fede. E questo ci aiuterebbe di più a cercare di capire gli altri. Per fare un esempio, gli immigrati che arrivano qui da noi con la loro cultura, la loro religione, certo che devono fare i conti con la nostra cultura, sono venuti qui, devono per forza fare i conti con la maniera di viaggiare, di lavorare, ma non si può pretendere che cancellino la loro storia, le loro convinzioni. Loro vengono qui e accettano le regole, le regole stradali, le regole delle tasse, le regole del timbro, la cultura, la religione appunto. Il cuore glielo strappi a uno che viene da un'altra parte, perché deve avere il nostro. E d'altra parte lo stiamo vedendo, un vivere insieme, una città comune, non può basarsi semplicemente sulla tolleranza. Bisogna che chi vive insieme si lasci toccare dalla differenza, che cerchi di capire, che cerchi ciò che possiamo mettere in comune. Ma questo chiede fatica. Ah, sì, questo chiede fatica. Noi siamo nati in un'epoca faticosa. I nostri nonni faticavano per mungere le vacche, arare la terra, crepare a 40 anni, il freddo che pativano, mangiavano un po'. Noi dobbiamo fare enormi fatiche culturali, abbiamo soddisfatto i beni elementari, ma non dobbiamo fare i lazzaroni sul piano della fatica di essere uomini. La storia ci sta proponendo delle cose enormi, no? Non è vero, come si sente così nei salotti, che poi alla fine è facile rispettare le altre religioni. Sì, è facile in quella maniera là, che le mandi a farsi benedire tutte, e non ne conosci nessuna, e non ti interessa niente, no? E invece non è facile rispettare, e soprattutto non è facile assolutamente dialogare tra persone di diversa cultura e religione. La cultura è una roba di secoli, è una roba che riguarda tutto, dal mangiare alla speranza nell'aldilà. Insomma, non è queste cose qui, ci intendiamo, storie, bisogna rifare una storia comune. Noi verremo cambiati dalla presenza degli immigrati, verremo cambiati, lo capite? Dovrà nascere un nuovo patto sociale. Sta nascendo del resto, senza accorgerci, no? Litigando un pezzo alla volta. Non è facile, anche perché bisogna fare lo sforzo di comprendere, in questo caso per esempio, la religione degli altri. Io ve lo confesso, io faccio una faticaccia a fidarmi della mia religione, perché mi fa discutere un sacco di volte, mi fa pensare un sacco di cose, non è così semplice. Io invidio quelli che sono così facili nel dire che la fede ha ragione, e quindi faccio così difficoltà a capire il mio cristianesimo, e quindi ho avuto pochissimo tempo di considerare seriamente, ma lo confesso, non ho avuto tempo, sono nato qui, cerco di giocare bene all'interno della cultura dove sono nato, dove mi metto a girare il mondo e a studiare che cosa, non sono capace, non ho le energie, non ho 100 vite, non sono il padre eterno di fare la sintesi. Sto cercando di capire quello che mio padre e mia madre mi hanno dato. Poverino. E pensate cosa vuol dire cercare anche solo di entrare un po' in religioni e culture così diverse dalla nostra, come il buddismo, come l'induismo, come lo shintoismo, il taoismo, come l'islam. È una cosa per me impossibile, appunto, no? Comunque difficile. Inoltre, la cosa è difficile soprattutto perché per entrare seriamente in dialogo bisogna conoscere bene se stessi. E non diciamo che i cattolici sanno bene la loro religione, non diciamolo. Questo sono proprio sicuro nel dirlo, che c'è molta ignoranza e c'è molta superficialità e c'è molto qualunquismo. Una specie di sincretismo che ha dentro tutto, no? Vedete la fatica che stiamo facendo per cambiare due o tre cose col concilio. 30-40 anni di faticaccia, ma anche tra noi preti. E non riusciamo a intenderci su due o tre cose. E quindi è difficile perché per conoscere bene gli altri bisogna conoscere bene se stessi. Bisogna cercare di rendere ragione a se stessi anzitutto, ai propri fratelli nella fede e anche ai nostri interlocutori. Bisogna rendere ragione che è per restare fedeli a se stessi, alla propria fede, che si entra in dialogo. È il mio Signore che mi chiede di dialogare con te, non è che vengo dicendo sì, dimmi poveretto che ti faccio capire io dov'è la verità. Quando si vuole entrare in un dialogo interreligioso non si può mettere tra parentesi la propria fede per il desiderio di arrivare ad ogni costo a una posizione comune, che rischia di essere solo un livellamento al basso della nostra fede e della fede dei nostri interlocutori. Ma cosa vuoi capire? Quando hai saputo che l'Islam fa 5 volte la preghiera, che c'è il pellegrinaggio, che c'è il digiuno, no, lo fai ripetere, ma cosa hai capito? Hai saputo due cose da rispondere all'ascia o raddoppia. Adesso poi noi, per dirla, vabbè, siccome con l'Islam giustamente abbiamo un contatto così infuocato in questi anni dal terrorismo, immaginati se siamo in condizione di capire l'Islam. Quei poveri islamici che vivono veramente una fede profonda sono trattati da noi in maniera massacrante, no? Tutti i terroristi, tutti gli invasori, tutti. E comunque è solo nella serietà e nell'onestà del dialogo che c'è la possibilità di approfondire la propria fede scoprendo la ricchezza delle altre religioni. Ecco, questo così, un primo passo di questo itinerario può essere raccolto in questa maniera, quindi lo chiediamo al Signore, che è venuto a incarnarsi nel nostro mondo e ogni giorno viene incontro a quelli che l'aspettano, e quindi il dialogo con le religioni è una maniera anche di prepararsi al Natale, no? Il Signore sta andando incontro a tutti nella maniera in cui ciascuno lo sta cercando. Quindi chiediamo al Signore che guidi questo nostro piccolo cammino incontro alla verità stupenda del bambino, appunto, di Lui, che noi crediamo fermamente di avere incontrato la verità in Gesù. Ci prepari a questo incontro e anche però le diverse modalità con cui gli uomini lo stanno cercando e attendendo.